Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi abbiamo il racconto della passione del Battista. Chiediamo l'intercessione a questa grande figura con la quale Gesù ha avuto un rapporto così decisivo, importante.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetto 14. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Il brano di oggi replica, mi pare per la terza volta, il metodo che l'Evangelista segue, quello cioè di mettere una specie di intermezzo, il versetto 13, 12, 13, c'è una sintesi della missione dei dodici, e al versetto 30 i dodici ritornano e riferiscono a Gesù della missione. Nel mezzo ci sono due cose: uno è appunto l'effetto già di questa nuova iniziativa di Gesù, una sua influenza più ampia, e anche in retrospettiva, siccome si parla di Erode, Erode Antipa, figlio di Erode il Grande, c'è in retrospettiva la passione e la morte del Battista.
Questo racconto della
morte di Giovanni Battista, messo in questo punto da parte dell'Evangelista Marco, richiama di nuovo tutte le opposizioni a Gesù e soprattutto è come una prefigurazione, un presagio di quello che succederà a Gesù stesso. E messo qui tra l'invio dei dodici e il loro ritorno, in cui riferiscono a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato, sembra quasi dire che anche per loro potrebbe esserci questo presagio. E gli erodiani li abbiamo già visti al capitolo terzo, che erano dei nemici che si erano accordati con i farisei per ucciderlo. E qui c'è il re Erode che a un certo punto dice, che al versetto 16 dice: quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto. Non so questa frase che segno sia, però ho pensato che c'era anche del timore in Erode, dato che anche al versetto 20, poco dopo, dice: Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo. Quello che mi ha sempre colpito in questo racconto è che queste persone si sentono signori della vita, si sentono i padroni della vita degli altri anche per gioco, perché sembra un gioco, una scommessa a cui Erode, solo per non far brutta figura, ha tenuto fede. E questa cosa che si sentono i signori della vita mi è sembrata sempre molto grave, e perché solo Dio è signore della vita.
Questo racconto, molto più dettagliato di quello di Matteo, e diciamo che può essere messo a confronto con quello di Giuseppe Flavio, famoso storico. Secondo questi, Erode Antipa fece arrestare Giovanni, imprigionandolo nella fortezza di Maccheronte, per motivi politici. E sempre secondo Flavio, a questo si aggiunge il racconto della sconfitta subita da Erode da parte del re dei Nabatei per averne ripudiato la figlia e sposare Erodiade. Inoltre, qualcuno riteneva che la sconfitta subita da Erode fosse come un castigo di Dio causata dall'assassinio del Battista. Il racconto di Marco, pur non essendo in contrasto assoluto con questa versione degli avvenimenti portata da Giuseppe Flavio, resta impreciso in alcuni dettagli, poiché preferisce mantenere uno spiccato interesse religioso piuttosto che politico. È l'unico racconto di Marco che non ha per protagonista Gesù. Ciò nonostante, egli, diciamo, all'avvento di Giovanni Battista, si riteneva avverata il ritorno di Elia quale precursore del Messia. Naturalmente il martirio subito è una prefigurazione anche di quello di Gesù.
Capisco anch'io che sarebbe meglio riuscire a cogliere questo brano dell'esecuzione di Giovanni Battista più all'interno di tutto il Vangelo, come ha fatto Fernanda. Però io questa volta in particolare sono stata molto più del solito colpita solo dall'episodio in sé di questa morte di Giovanni Battista, per due aspetti. Uno, questo termine il giorno propizio, terribile, è come quando Gesù dice: è l'ora vostra, propizio per che cosa? Propizio per il male. Cioè, non so se in greco abbia tutta la forza che ha in italiano. Nei giorni scorsi diverse volte Giovanni Paolo ha parlato del regno di Dio che si contrappone al regno del male, questo è il giorno propizio per il regno del male. E questo era un aspetto che mi aveva colpito. L'altro è questa ragazza con questo ballo, con questo suo fascino soprattutto, e questa frase è: chiedimi quello che vuoi, che è la stessa che si trova nel libro di Esther. E allora, insomma, è inevitabile essere colpiti da questi due motivi opposti con cui queste due persone, queste due donne, usano del proprio fascino. Esther per la salvezza e questa ragazza in realtà non per la morte, questa ragazza completamente strumento invece del volere di morte della madre. Questo mi apporta a molte considerazioni, cioè tutti i doni di Dio possono essere usati, una partecipazione della persona nell'usarli per il bene o per il terribile male, come qua accade.
Io rimanevo su questo tema di Erodiade e di tutto il contesto un po' della reggia per un elemento così laterale. Ecco, mi sembrava che questo testo, tra le altre parti, desse uno spaccato della vita nella reggia, nella vita di potere, e in particolare notavo due cose. Uno, che stante il rimprovero del Battista, non ti è lecito tenere questa donna, poi viene detto che Erodiade lo odiava, e quindi si capisce che vale di più la testa del Battista che metà del regno, perché la testa del Battista per certi versi è l'intero regno, è la possibilità di rimanere regina. Cioè si sente nella trama un grande attaccamento a quel posto di regina, di questa donna, si sente una grande, e in questo senso appunto il riferimento al libro di Esther, anche io l'avevo fatto pensando a Vasti, che al contrario, rinunciando, non volendo mettersi in mostra al banchetto del re, di fatto poi rinuncerà al regno, sarà tolta come regina. E quindi un aspetto così del potere al femminile. E l'altro aspetto era questo a motivo del giuramento e dei commensali, detto di Erode sul fatto di procedere con l'uccisione di Giovanni, un altro elemento del potere, cioè c'è qualche cosa che lui, una frase detta, e non è il giuramento in sé, ma sono anche molto i commensali, è la visibilità, è la sua fama, è la sua, e questo è un altro aspetto sempre del potere, in questo caso detto di Erode, dell'uomo. Mi sembrava uno spaccato di una vita, e che per certi versi poi nell'insegnamento di Gesù il rapporto con il potere è tutto opposto.
C'è un collegamento ovviamente con quello che è stato detto prima, con l'invio della missione dei dodici, perché il suo nome era diventato famoso. In questo modo, sì, l'autore crea il collegamento rispetto a questo brano messo così un po' strano tra l'arrivo e la partenza, la partenza e l'arrivo dei dodici, però fa una cosa molto importante, perché appunto è diventato famoso il suo nome, e in questo modo richiama l'attenzione sì, sull'operato degli apostoli, ma l'operato in forza di quello che è stato appunto Gesù chiamò, prese a mandare e dava loro potere sugli spiriti impuri. Quindi è il richiamo su questa cosa, insomma, importante. Erode è uno che sente e che ascolta, perché l'inizio è il re Erode sentì parlare di Gesù, e le varie cose che vengono dette, che sono poi le interpretazioni della strada, o non so, di chi intorno a lui, comunque, che sono interpretazioni, lui ne ha una sua. rifiuta alcune, ne ha una sua, ma Erode a sentirne parlare diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Allora, io non so molto sul che cosa potesse pensare Erode sulla risurrezione, perché i farisei avevano questo pensiero, questa riflessione. Erode non lo so, posso pensare che sia più forse in modo superstizioso di pensare alla risurrezione, però al di là di questo c'è sicuramente qui un'attenzione sulla risurrezione da parte dell'autore che mette questa cosa, e, perché l'interpretazione che viene fatta è questa, porta su questo, sulla risurrezione. Erode, di quel che si dice poi più avanti di lui riguardo a Gesù, e che, ecco questa frase importante, il versetto 20, perché Erode temeva, la leggo, temeva Giovanni sapendolo uomo giusto e santo e vigilava su di lui, eccetera. E la parola temeva, temere, di solito qui, insomma, nei testi così biblici li incontriamo riferito a Dio, si teme Dio, e questo ci dà l'idea di comunque una considerazione elevata che Erode poteva avere del Battista, e quindi che considera uomo giusto e santo, e quindi quello che comunque avverrà poi nel racconto, la scelta che dovrà fare sarà sicuramente una scelta molto difficile.
Ma io mi riaggancio in parte a quello che diceva adesso, quello che, con cui ha cominciato Letizia, e cioè appunto questa impressione che questo, almeno il versetto 14, sia introdotto perché c'è questa fama, diciamo così, a motivo di questa proclamazione, di questa predicazione dei dodici. È ancora più sorprendente, cioè io mi sono fermata praticamente solo sui primi versetti perché mi sono sembrati molto particolari, perché dice che il re Erode udì, ascoltò, e lo ripete al versetto 16, ascoltando Erode diceva, eccetera. Cioè a me sembra che qui in questi pochi versetti ci sia un intreccio di alcuni filoni importanti per Marco. Intanto l'ascolto, perché appunto il regno di Dio è come un seme. Qui si ha l'impressione che questo seme in qualche modo riesca ad arrivare, ma arriva sulla pietra, nel senso che lui ascolta anche con gioia, ad esempio, Giovanni Battista, ma poi si ferma lì. Ecco, e quindi è proprio... E l'altro filone che a me sembra che qui ci sia è la grande domanda che ormai c'è: chi è costui? No, se lo facevano i nazaritani, no? Qui riemerge in modo così forte, e poi sarà praticamente il centro del capitolo ottavo, quando Gesù dirà: voi chi dite che io sia? E quindi mi sembra che qui, in questo episodio, appunto, che in qualche modo è solo così al centro, perché poi la trama narrativa va avanti dopo, con i dodici che tornano. Però ci dice anche molto su questa cosa, che il regno, che la parola del regno arriva un po' ovunque, che c'è un altro regno e altri re che vi si oppongono, ma che comunque ormai c'è questa domanda: chi è costui? Chi è questo Gesù?
Sì, anch'io sono fermata su queste ultime cose che venivano dette, cioè la digressione sulla morte di Giovanni è occasionata dal commento di Erode riguardo al diffondersi della fama di Gesù, dei suoi miracoli, della sua potenza, perché questo è il contesto, di una fama cresce, quello di una fama di Gesù che cresce sempre più. Questo mette in evidenza ancora di più il timore di Erode. Prima dinanzi al giudizio di Giovanni su di lui, poi dinanzi alla coscienza di averlo ucciso. Evidentemente quello che è riferito di Erode al versetto 16 è dettato da grande timore. E dopo è ripetuto di nuovo il suo atteggiamento al versetto 20, Erode temeva Giovanni, e poi ancora alla richiesta della ragazza il re divenne triste. E Erode cosa? Dinanzi a queste interpretazioni sulla figura di Gesù, e qualcuno dice Elia, è un antico profeta come uno dei profeti, queste due interpretazioni si avvicinano in un certo senso a quello che veramente Gesù è. E qualcuno invece dice, lo richiama Giovanni Battista come redivivo, forse, Giovanni Battista risuscitato, oppure appunto, come diceva Letizia, la risurrezione in senso più vicino alla fede farisaica, non lo so. A me dà l'impressione così di un commento dettato dal suo grande timore per ciò che ha fatto. Anche a me aveva colpito questa cosa del giorno propizio, è il giorno propizio per Erodiade, che può finalmente far leva sulla debolezza di Erode vinto da una passione. Questo dice anche tanto su una passione di questo tipo, come può indebolire un uomo o insomma una persona.
Io ho guardato più in generale la figura del Battista, in particolare ho riguardato quello che dice Sacchi in questo libretto che abbiamo anche segnalato. E c'è un intero capitolo, c'ha parecchie pagine sul Battista molto interessanti, che fanno anche capire, almeno danno elementi per interpretare quello che nel Vangelo di Marco è molto succinto, ma estremamente significativo sulla concezione che il Battista ha del regno di Dio, e quindi anche in dipendenza da questo della sua missione, quindi dell'invito alla penitenza, alla conversione e al rito di purificazione dai peccati. Poi anche la concezione che ha, che si può ricavare anche dai Vangeli, del Messia, di colui che deve venire, insomma, sembra molto interessante. Sia gli evangelisti tendono naturalmente a collegare molto strettamente il Battista a Gesù, però anche nei Vangeli ci sono questi due aspetti, c'è una continuità, una specie anche di dipendenza fino a un certo punto di Gesù dal Battista, ma c'è anche una forte diversità a un certo punto in poi, soprattutto su tutti questi argomenti, sul regno di Dio, sul Messia. Quindi è molto significativo questo. Il brano di oggi non aggiungerei a quello che avete già commentato. Non è chiaro al versetto 16, mi pare, o al versetto già, al versetto 14 ancora di più, non è chiaro che cosa rappresenti questa credenza, di cui abbiamo anche altri casi. Sembra un po' diversa dalle risurrezioni o resuscitazioni che anche Gesù ha fatto, è stato raccontato, figlia di Gairo è tornata a vivere la sua vita come prima. Qui c'è qualcosa di speciale, proprio perché si dice è risorto, ma non sembra neanche la risurrezione nel senso in cui si intende la risurrezione dai morti o la risurrezione di Gesù, sembra una cosa diversa, e abbiamo diversi casi di queste credenze, forse una credenza anche diffusa, popolare, è un redivivus, e quando uno, se un grande personaggio magari morto tragicamente, diciamo, si reincarna, per così dire, perché non credo che si intenda che Gesù assomigliava al Battista. Sono due persone ovviamente diverse, ma è lo spirito del Battista che è tornato ad agire sotto un'altra forma. Questa idea, cioè, che un grande personaggio morto, ucciso, eccetera, possa in un certo senso ripresentarsi, a quel punto questo personaggio è molto potente. È molto potente. Qui anche sembra riflettersi questa credenza. È per questo che agiscono in lui le potenze, senza precisare, cioè i miracoli, che il Battista non ha fatto nessun miracolo, non è attestato, e invece questo compie i miracoli. Sembra una spiegazione di questo. Ecco, rivolgiamoci con il pensiero del Battista, di questa grande figura, così importante prima di tutto per Gesù. Rivolgiamoci a Dio, invocando anche la sua intercessione. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamoci per tutta la Chiesa chiamata a testimoniare il regno di Dio, perché possa farlo, come dice la parola di oggi dell'Apocalisse, tenendo saldo il nome di Gesù e non rinnegando mai la fede in nessuna circostanza. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. In particolare per tutti i pastori della Chiesa, per quanti sono chiamati in modo particolare, in modo speciale, a portare la parola del Signore, perché possono farlo con la forza dello Spirito Santo e insieme con la sua mitezza. Preghiamo. Invochiamo sempre, senza cessare, il dono della pace sulla terra, soprattutto per i cuori degli uomini, per la loro riconciliazione con Dio operata da Gesù, perché sia accolta, e preghiamo per la pace fra gli uomini, fra i popoli, perché cessi ogni forma di violenza, di ingiustizia, di sopraffazione. Preghiamo. In questa Eucaristia accogliamo il grido di dolore, di supplica di tutti quelli che soffrono sulla terra, di tutti quelli che non hanno voce. Preghiamo per tutti quanti non hanno un posto dove vivere nella serenità, nella pace, per tutti i migranti, per tutti quelli che soffrono nella miseria, nella schiavitù, nella umiliazione, nella fame, nella privazione dei beni indispensabili. Ancora presentiamo al Signore gli ammalati, i carcerati, tutti i migranti, tutti quanti sono tenuti schiavi. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto quotidiano della parola del Signore, perché ci lasciamo trasformare da essa, perché ci siano dati i sentimenti di Cristo Gesù, di obbedienza e di amore. Preghiamo.
Oggi è anche, credo, l'anniversario dell'ordinazione di Sandro, per il suo ministero, le tante persone legate a lui, il suo ascolto, l'incoraggiamento, la consolazione, l'intercessione per anche quanti sono stati ordinati con lui e per tutto il ministero ordinato nella Chiesa e in comunità. Preghiamo.
Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo con fiducia, contando sull'intercessione del Battista in particolare, per Cristo nostro Signore. Amen.